Rock. Out.
Bentornati a Gonna Rock Your Mouth qui su Radio Yulm. Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia e c'è una novità da questa puntata. Infatti ci avete sempre sentito parlare a distanza, collegate da chissà dove. Invece, ebbene, questa volta siamo nella stessa stanza. Non paleseremo il luogo perché i segreti non si svelano subito, come ci ha insegnato David Bowie, tipo Duca Bianco.
Vidi della scorsa puntata.
Rimaniamo nel mistero, però siamo insieme.
E quindi finalmente non avremo quelle brutte cose di tipo silenzi infiniti e imbarazzanti, ma avremo invece quell'altra brutta cosa di sovrapporsi di voci.
Picchiarci durante la puntata, io direi, anche perché qui possiamo farlo, siamo in un luogo dove possiamo prenderci a sberle, ma anche dove possiamo parlare un po' meglio del tema di oggi. Perché di cosa parliamo oggi, Cinzia?
Molto semplificato e diretto, oggi parleremo di rock e cover. Quindi abbiamo scelto una selezione di 7 brani, come al solito, e le... Siete bravi, abbastanza, ma abbastanza, molto famosi, e le loro cover altrettanto conosciute.
Esatto.
Vuoi dirci qualcos'altro prima di lanciare il primo pezzo?
Ma no, io direi di goderci la musica partendo davvero con un brano bellissimo, sia nella sua versione originale, sia nella versione coverizzata che ascolteremo. The Man Who Sold the World, questi sono i Nirvana. We passed upon the stairs, spoken walls.
Surprise, I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. We never lost control. The face to face. Control your face.
appunto The Man Who Sold the World, ma non l'abbiamo sentita nella versione di David Bowie, quella del 1970, bensì con la voce di Kurt Cobain e dei suoi Nirvana. Te Cinzia piacciono tanto
tantissimo.
Nirvana, non so, me lo sono dimenticata anche se non ci siamo viste per un po'. Comunque sia, di cosa parla questa canzone? Ma di un uomo che non si riconosce più e si sente malissimo a riguardo. Per anni Bowie ha lottato infatti con la sua identità e si è espresso attraverso le sue canzoni, creando spesso personaggi per interpretarle. Prima citavamo Ziggy, Luca Bianco, ma abbiamo anche Aladdin Sane, mi pare fosse un po' nel periodo di The Man Who Sold the World. Sulla copertina dell'album Bowie indossa un vestito. E qualche analisi lirica. We Pass Upon the Stair è una rappresentazione figurativa di un bivio nella vita di Bowie, appunto, dove Ziggy Stardust intravede il suo ex sé, ossia proprio David Bowie, che pensava fosse morto molto tempo fa. Poi c'è lui, il vecchio David Bowie, che dice: oh no, non io, non ho mai perso il controllo. Ciò indica che Bowie non ha più mai perso di vista chi era, ma ha venduto il mondo, ossia ha fatto credere di essere diventato Ziggy al suo pubblico e ha pensato che fosse divertente. Ho riso e gli ho stretto la mano. E continua affermando: per anni e anni ho vagato, che potrebbe riferirsi al tour. Guarda con uno sguardo fisso tutti i milioni qui, sono i fan ai concerti. E ti dirò di più, però c'è un'altra interpretazione che per cui io attingo dalla memoria, appunto alla nostra seconda puntata, se non sbaglio, di Gonna Rock Your Mouth, dove
11 novembre lontano 2018, credo.
Mamma mia quanti ricordi.
O dicembre addirittura, perché quella era una puntata sfortunata.
Esatto, era una puntata che non riusciva mai davvero ad andare. Comunque sia, questa canzone, un'altra interpretazione è che sia riferita al fratello di Bowie, che se non ricordo male ha avuto una fine tragica, però non mi addentrerò di più perché so che hai qualcosa da dirci.
Esattamente, io ho da parlare invece della cover che abbiamo ascoltato, ovvero la cover dei Nirvana, come anticipavi tu prima. I Nirvana registrano questa performance su MTV Unplugged nel 1993. E fu Chad Channing, che è il batterista dei Nirvana, dall'88 al 90, a introdurre Kurt Cobain e Chris Novoselic alla musica di Bowie.
Come hai detto bene, Chris Novoselic.
Ho fatto inglese.
Hai fatto serbo.
Sono conosciuta dalla classe di serbo. E Chad ha detto, quindi altra grande citazione, grazie Gianmarco che me la inserisci sempre: eravamo a Boston e ci siamo fermati in questo negozio di dischi e ho trovato questa copia di The Man Who Sold the World. E quei ragazzi non avevano familiarità con il disco, quindi io ho chiesto: cosa ti piace di David Bowie? Ti piace David Bowie? Loro mi guardavano e hanno risposto: beh, l'unico David Bowie che conosciamo è Let's Dance. Sono rimasto sorpreso.
Ignoranti!
Esatto. E Chad continua dicendo che si è chiesto se fosse davvero possibile una cosa simile, se era sorpresa.
Questi giovani degli anni 90.
E continua dicendo che aveva tipo quel cipiglio da: ma devi sentire un po' di David Bowie dei primi tempi, ti sicuro, devi conoscere qualcosa di lui. Quindi quando ho avuto l'opportunità ho registrato un nastro del disco a casa di qualcuno e poi mentre eravamo in tournée sono andate avanti, ho inserito il nastro e l'ho lasciato girare. Dopo un po' Kurt si è girato e mi ha detto: ma chi è questo tipo? Un po' consapevolmente, perché sapeva c'era qualcosa di familiare, no? Con la voce e qualcosa del genere. Ho detto: beh, questo è David Bowie, questo è il record di The Man Who Sold the World. E tipo, sì, è davvero fantastico, cioè si sono esaltati riconoscendolo. In sostanza, per tirare un po' le fila, come dicevo appunto, loro l'hanno registrato nel 1993 su MTV Unplugged appunto, e come sappiamo pochi mesi dopo Kurt Cobain è stato trovato morto. E però appunto il set acustico è stato pubblicato come album appunto alla fine del 94, un po' anche come ultima forse collaborazione della band al completo.
Sì.
Ma dopo ovviamente la nostra parentesi tragica, perché se noi non la inseriamo,
esatto,
anche soltanto
se non vi facciamo piangere almeno un pochino,
non siamo noi. Cambiamo totalmente artisti con la prossima canzone, che è Sweet Dream. Sweet dreams
some of them want to use you.
Dopo quasi 2 anni di iniziale fallimento commerciale per gli Eurythmics, questo album è diventato un po' la svolta per il duo su entrambe le sponde dell'Atlantico. Prima in Europa nell'82 e un anno dopo negli Stati Uniti. La title track è diventata particolarmente popolare e rimane una delle canzoni più riconoscibili degli Eurythmics. E il suo video musicale, popolare su MTV negli Stati Uniti, è memorabile per le immagini di genere di Annie Lennox. I sogni d'oro a cui si fa riferimento in questa traccia, Giorgia, sono in realtà le motivazioni personali che tutti noi abbiamo nelle nostre ricerche individuali di realizzazione.
Come sei filosofica.
Stasera sì. Il tema ricorrente in tutte le canzoni è quindi questa ricerca infinita di appagamento. In effetti non importa dove si trova sulla Terra, la cantante è sempre circondata da persone che sono consumate dai loro dolci sogni e come tali aspirano a vivere un po' quelle che sono le loro fantasie. E questa aspirazione sembra manifestarsi sostanzialmente in due modi. O una persona si sta approfittando di qualcun altro, o viene sfruttata a sua volta.
Sì, mi ricordo quel pezzo.
Sometimes they want to use you and they want to be used by you. Ma questo inglese, in sostanza, vuoi usare le altre persone o vuoi essere usata dalle altre persone. Alla fine però Sweet Dreams ha un messaggio edificante, possiamo dire. Ma perché? Perché in esso il duo incoraggia gli ascoltatori a rimanere ottimisti e a non rinunciare mai a raggiungere i propri obiettivi.
Esatto, seguite i vostri sogni.
I guru della serata.
Ma secondo te Marilyn Manson li ha seguiti i suoi sogni?
Ma
io ti dico di per certo che ha dato alla canzone un suono molto più inquietante rispetto a quello degli Eurythmics, ma d'altra parte è Marilyn Manson. L'album è una raccolta di remix e cover con alcuni appunto originali, l'album in cui si trova Sweet Dreams, e appunto questo è l'unico brano che ha attirato molta attenzione. La canzone è stata prodotta dal leader dei Nine Inch Nails e mentore di Manson, ossia Trent Reznor. Manson trova spesso ispirazione per una canzone nei suoi sogni, appunto di Sweet Dreams, ma l'idea di fare una cover di questa canzone è venuta dal suo primo viaggio con l'acido, quindi diciamo un momento molto edificante, proprio come volevano gli Eurythmics. E appunto secondo la sua autobiografia, The Long Hard Road Out of Hell, dice di aver avuto allucinazioni su una versione più lenta, più cattiva del successo dance, cantata ovviamente con la sua voce, perché nei sogni tutto è possibile, ma anche nella realtà, perché Marilyn ha infatti scritto questa canzone all'inizio della sua carriera, quando le cose non andavano benissimo, non era la star internazionale che noi tutti conosciamo, e aveva assistito ed esperito molte delle parti più schifose, dice il nostro autore Gianmarco, della vita in questa canzone, e sentiva che il testo era una filosofia perfetta sui diversi tipi di persone nella vita, quindi possiamo dire che lui ha colto un po' l'altro versante. E chissà che cosa avranno colto invece i Metallica in questa loro riedizione di Whiskey in the Jar. 333, questi sono i Metallica, ma l'originale era di niente poco di meno che dei Dubliners.
Quelli di Dickens.
Yeah. A parte che i Dubliners non sono di Dickens ma di Joyce, però ora non voglio diciamo intervenire nella tua ignoranza letteraria, oltre che in quella musicale. Cinzia, recuperati.
Lo so che ti sono mancata, lo so,
infatti adesso infatti posso tirarti una sberla, ma prima ti voglio parlare di questa canzone tradizionale irlandese, come suggeriva un pochino il nome, ambientata tra le montagne meridionali dell'Irlanda. Mm-hmm. Spesso con una menzione specifica alle contee di Cork e Kerry. Mm-hmm. Quindi immaginatevi questa distesa verde. E ora sto per fare il mio classico riferimento alla musica italiana, come il cielo d'Irlanda di Fiorella Mannoia. Ora puoi prendermi a sberle.
Devi sempre mandarla in cacciara tu.
Ovviamente, però vi suggerisco anche cose fuori, diciamo, dal rock. La canzone comunque parla di un rapperì, un uomo di strada che viene tradito dalla moglie o dall'amante, non si capisce benissimo, ed è una delle canzoni tradizionali irlandese più eseguite ed è stata registrata da numerosi artisti degli anni. Tra l'altro quella del tradimento è una, diciamo, è uno dei topos delle canzoni irlandesi, perché mi sa che l'altra canzone che io conosco, sì, dei Dubliners, non mi ricordo benissimo il titolo perché ha qualcosa di gaelico irlandese, okay. Parla sempre di un uomo che è troppo ubriaco a casa.
Fantastico.
A cui la moglie non fa capire tutti gli indizi del tradimento,
ecco.
Chiediamo ai nostri ascoltatori di segnalarci se hanno capito il titolo, noi ve lo racconteremo in una prossima puntata, forse magari in una puntata tra rock e tradimenti,
ecco.
Comunque sia, Whiskey in the Jar, dove c'è l'alcol e il tradimento c'è, ottenne per la prima volta ampia visibilità quando la band folk irlandese la eseguì a livello internazionale come canzone caratteristica e la registrò su 3 album negli anni 60. Appunto, i Dubliners hanno recuperato tantissime canzoni dalla tradizione folk, e la rock band Thin Lizzy, sempre irlandese, ha raggiunto le classifiche pop e britanniche con sempre Whiskey in the Jar nel 1973. Ma veniamo al vero e proprio motivo per cui l'abbiamo messa. La band metal americana, i Metallica, nel 1998 ne ha suonato una versione molto simile a quella dei Thin Lizzy, ma molto più di successo,
esatto.
Anche se come suono, diciamo, un pochino più pesante, dopo tutto sono i Metallica, vincendo un Grammy per la canzone nel 2000 come Best Hard Rock Performance. Mica speech
mica niente,
qua.
Esatto. Però lo sai, Giorgia, che le origini esatte del brano sono oltremodo incerte. Nel senso che, come hai detto tu, appunto fa riferimento un po' alla tradizione folk, quindi andare a ritrovare effettivamente l'origine prima dell'opera è complesso. Esatto. Consideriamo quindi il fatto stesso che in essa si parla sostanzialmente di uno spadino,
wow,
di La Pierre, è probabile che il testo non sia stato realizzato dopo la fine del XVIII secolo.
Stai per fare una digressione sulle armi.
Storica, sì. In almeno una versione, però, lo spadino è stato rimpiazzato da una sciabola, e infatti si tenga conto del termine rapier, in francese vuol dire appunto spada. Il riferimento al rapier potrebbe originariamente aver voluto indicare una rapier, scritto rapaire, questo francese, ragazzi, che significa mezza picca, no scusate, in irlandese, io non so come si pronunci, però
quindi vabbè, dai, c'è stata contaminazione.
In sostanza il bandito avrebbe potuto essere un, scusateci la pronuncia gaelica, non la sappiamo, un rapparì, scritto rapparè, così chi sa il gaelico sappia. Sono banditi e soldati irregolari irlandesi tra il XVII e il XVIII secolo. Tutto questo per dire che, insomma, non dopo il XVIII secolo, quindi una canzone che può essere collocata prima del 1600, per farla breve.
Un po' alla Berlindo.
Tutta questa digressione storica per dire, potevo dirla così? Sì, potevo. Avrei fatto meno figuracce? Altrettanto.
Ma non mi piacciono.
Ma nel suo libro The Folk Song of North America, l'etnomusicologo Alan Lomax ha ipotizzato che la canzone risalga al XII secolo. A sostegno di tale asserzione, Lomax ha evidenziato infatti le similitudini tra Whiskey in the Jar e l'opera del mendicante di John Gay, che data 1728. Lomax ha ritenuto che Whiskey in the Jar ispirò Bagar's opera, se cioè è vero, Whiskey in the Jar era già diffusa nel 1728 nel mondo celtico. Wow. Ma per dire due cose, poi giuro che mi taccio sulla storia della canzone. Lomax scrive che gli stati popolari delle isole britanniche nel XVII secolo ammiravano i briganti locali.
Come in Italia!
E in Irlanda o in Scozia, quando i gentiluomini della strada rapinavano i possidenti inglesi, erano considerati patrioti. Questo
vabbè,
è Robin Hood. Esatto.
Beh, anche i briganti del sud Italia, tu che sei calabrese, scusa.
Sì.
Qui viene fuori la mia matrice lucana.
Ci vedo del razzismo. No, vabbè, sto scherzando. Comunque, questi sentimenti ispirarono questa allegra ballata. Lomax ritiene in particolare che il protagonista della canzone fosse simile, appunto, come diciamo prima, a Robin Hood, che rubava i ricchi per dare ai poveri.
Ma no, per tenersi il bottino, pare qui, attenzione, colpo di scena che Gianmarco ci ha tenuto alla fine.
What a wonderful world. Qui su Radio Yulma, circa a metà del nostro appuntamento settimanale, qui Gonna Rock Your Mouth, la canzone originale di Louis Armstrong 1967. Sono sicura che voi, come noi, abbiate cantato un pochino quella mentre le andavano le note.
Le note un po' strane,
esatto, di questa cover
di Joy Ramon.
Esatto. Ma parliamo un attimo, come abbiamo fatto fino adesso, dell'originale e poi appunto della cover. Come dicevo, What a Wonderful World è una canzone eseguita dal trombettista e cantante americano Louis Armstrong. Il testo della canzone parla delle cose belle del mondo, come i cieli blu, i bellissimi colori dell'arcobaleno, il calore e le amicizie delle persone che si dimostrano l'un l'altro, le adorabili grida dei bambini e tutto ciò.
Quanto
che
zucchero.
Più di bello viene in mente, intanto. Ma nonostante le numerose cose strazianti che accadono intorno a noi, insomma, ogni giorno il testo della canzone appunto cerca di far capire all'ascoltatore che sì, c'è una parte brutta del mondo, ovviamente, ma il mondo ha anche un lato bello che vale assolutamente la pena apprezzare. La canzone è stata scritta da Bob Teal e George
Weiss.
Teal era un produttore della ABC Records, mentre Weiss era un cantante che ha contribuito a creare la versione di successo di The Lion Sleeps Tonight, tra gli altri.
Ma lo conosciamo infatti anche benissimo in Italia, se non sbaglio cantava anche con Dori Ghezzi. La tipa di De André.
Ah, ecco,
moglie, insomma.
La tipa, sì, c'è una tresca, no?
Beh, sei nata come una tresca, ma non siamo qui per parlare di questo.
Non stasera. Nella canzone Louis Armstrong canta di aver visto vari eventi e meraviglie naturali che lo fanno sorridere, mentre forse lamenta anche un po' il passare del tempo, dicendo che sento i bambini piangere, li guardo crescere, impareranno molto di più di quanto io abbia mai saputo. Questa vera è un po' forse nostalgica verso la sua crescita personale nei confronti di questi bambini che hanno ancora tutto il mondo da scoprire davanti a loro, no Giorgio?
Molto poetico, ma secondo te sì. I bambini cosa, hanno scoperto il punk Joy Ramon? Perché io mi auguro assolutamente di sì. E infatti, diciamo, la versione migliore qual è? È il classico originale di Satchmo o l'addio al punk del capo Ramon, ossia Joy Ramon? E la rimettiamo Schierati. Ovviamente a voi, fatecelo sapere su Instagram in direct, vogliamo essere inondati da pareri contrastanti esatto. su questa cosa. Comunque sia, nel 2001 Joy Ramon è morto dopo aver appena completato il suo album solista Don't Worry About Me. La sua versione della canzone è forse prevedibilmente un affare più intenso e orientato al punk, che crea un altro tipo di contesto per una canzone in realtà ben nota che funziona anche già di per sé. Questa volta però il brano ha l'esuberanza che suggerisce il testo, è davvero celebrativa. Il vantaggio aggiuntivo è che questa non è una canzone di lutto come avrebbe potuto facilmente essere appunto in questa versione segnata appunto da questo tragico evento. Invece di essere un elogio sobrio di una canzone, la prende un po' in giro, possiamo dire. In questo senso fornisce un contrasto altrettanto interessante di quello fornito alla versione di Armstrong, sebbene si tratti di un contrasto bello diverso.
Certo.
Infatti Joy stava morendo, ma la sua dedizione alla musica, la sua energia e appunto il suo amore per la vita è sottolineato anche nella copertina, rimane, e in quanto tale sembra un saluto con un dito medio, diciamo, nello stile un po' punk del cantante newyorkese, che lui e i suoi cari, anzi del cantante del Queens, che lui e i suoi cari devono aver attraversato in quel momento. E fare una cover di questa canzone deve essere sembrato un atto di sfida contro la morte, contro la disperazione e, perché no, anche contro la storia della musica.
Love struck Romeo, seen the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. You find the street light, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, you nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, hey la, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet that you exploded in my heart. And I forget, I forget the Ruby song. When you gonna realize it was just that the time was wrong? Different streets, and both are streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream is just the same. Then I dream your dream for you, now your dream is real. How can you look at me as if I were just another one of your deals? You can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh Romeo, yeah. You know I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, he used to cry. I said I love you like the stars above, I love you till I die. And there's a place for us in other movie songs. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. I can't do the talk, like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you in the way we used to be. And all I do is keep the beat, the band company. And all I do is kiss you through the bars of Orion. Juliet, I do the stars with you anytime. Juliet, when we made love, you used to cry. I said I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us. You know the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. He finds a convenient street light, steps out of the shade, and says something like, "You and me, babe, how about it?"
E mamma mia quanto è bella questa cover, quasi quanto il brano originale. Questi erano i Killers con Rock Your Mouth, che io non perdo mai occasione di mettere. Questa è la storia di Romeo e Juliet, probabilmente la storia d'amore più antica del mondo, ma rivisitata da degli ottimi Dire Straits. Questo forse è uno dei loro pezzi più belli, almeno secondo me.
Per gentil concessione ti si sono un pochino illuminati gli occhi anche per i Dire Straits, perché come dicevo la puntata scorsa, io quando Giorgia parla dei Killers la vedo proprio lì che si agita, e oggi l'ho proprio vista. Era proprio lì pronta a buttarmi via da questo studio improvvisato per continuare la puntata soltanto parlando dei Killers.
Beh dai, lo potremmo fare quando i Killers torneranno in Italia per Pressure Machine.
Ecco.
Però visto che non facciamo pubblicità alle altre band, tra l'altro i Green Day che dovrebbero arrivare, ci dovremmo andare a vederli, parliamo dei Dire Straits che oggettivamente non faranno più concerti.
La canzone originale dei Dire Straits è stata ispirata alla storia d'amore finita tra Mark Knopfler con Holly Vincent, che era il leader della band Holly and the Italians. Alcuni dei testi indicano che Knopfler sentiva di averlo usato per dare impulso un po' alla sua carriera. Infatti la frase "ora dici solo, oh Romeo, sì, sai che avevo una scena con lui" proveniva da un'intervista in cui Holly Vincent avrebbe detto qualcosa come: "quello che è successo è che lui aveva avuto una scena con Mark Knopfler ed è arrivato al punto in cui io non riuscivo più a gestirlo, quindi ci siamo lasciati". Il fratello minore di Knopfler, David, chitarrista ritmico dei Dire Straits, lasciò la band durante la sessione dell'album. Avere due fratelli nella stessa band ha causato sostanzialmente solo tensioni e discussioni. Infatti David ha detto: "me ne sono andato perché non era più possibile per me e Mark lavorare ancora insieme nella stessa band. Andavamo in giro per lo studio con gli occhi rivolti verso il pavimento, non avevamo più una relazione comunicativa".
Liam e Noel.
Io ricorderò sempre il Twitter di Liam o di Noel. Non ricordo chi dei due diceva all'altro che non avrebbe più voluto parlargli, lo diceva su Twitter praticamente.
Penso che se lo siano detti più volte a vicenda. Poi di solito è Liam quello che fa le interviste più accese, ma diciamo i Dire Straits non sono da meno. Se avete un fratello non fateci una band insieme.
Infatti in sostanza questa canzone parla di una coppia, come abbiamo detto, che è innamorata ma si è lasciato perché non era il momento giusto. È un sentimento triste perché il ragazzo amerà per sempre la ragazza e mi chiedo qui nella band chi amerà per sempre chi, se si sono allontanati in questo modo.
La versione dei Killers è del 2007, se non sbaglio l'album è Sawdust ed è stato registrato dal vivo agli Abbey Road Studios, quelli per capirci con le strisce pedonali dove hanno fatto la foto dei Beatles, tutti lì ce li ricorderemo per quello, per lo spettacolo di Channel 4 Live from Abbey Road. È apparso come B-Sides in For Reasons Unknown e appunto viene riutilizzato come dicevo prima nella compilation Sawdust Live from Abbey Road, che è una serie di documentari in 12 parti di un'ora che è iniziata con le riprese diciamo dal 2006 appunto a proprio gli Abbey Road Studios di Londra, mentre la stagione 2 è stata girata tra il 2007 e il 2008, mentre quella 3 tra il 2009, ma se ve le recuperate penso che si trovi facilmente su internet.
La domanda qui è: quante volte l'hai vista?
Sai che non l'ho mai davvero vista tutta, però la recupererò volentieri, ma diciamo questa versione un po' più rock diciamo dona la canzone anche Romeo and Juliet e anche a questa serie di spettacoli che sembrano un film a dire dei produttori, ma suonano come un disco e diciamo il prossimo disco sarà all'altezza dei Killers, ma sicuramente sì, con questa The Sound of Silence.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stemmed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking. Signs and the words on the prophets are
1964. Luci spente. Una confessione nel buio, un amico fedele di lunga data. Intanto un getto d'acqua sgorga da un rubinetto lasciato volutamente aperto. Uno spreco che ci perdoniamo, perché partendo da questi ingredienti il giovane Paul Simon ha scritto The Sound of Silence, brano che più di mezzo secolo dopo sarà tristemente valido ancora oggi.
Tutte le persone tristi l'hanno ascoltato, via.
E chi non l'ha ascoltato come canzone lo avrà ascoltato come soundtrack del laureato 1967.
Mike Nichols.
Recuperate la puntata che abbiamo fatto con il professor Caccia su Rock in New Hollywood.
Giusto una marchetta così piazzata lì.
Esatto. Ma torniamo appunto al testo. E ricreiamo quell'ambiente che avevo creato con la mia voce molto... Lui, chiuso in bagno con carta e penna, non può nemmeno immaginare che nel 2020 o giù di lì, insomma, si parla ancora del suo dialogo con la parte più intima di sé, aperto da una delle più belle incipit mai scritte. La canzone, che originariamente si chiamava The Sound of Silence, è stata inizialmente registrata come pezzo acustico e inclusa in Wednesday Morning 3 AM, il primo album che Simon registra con Art Garfunkel per la Columbia Records. Poteva anche essere l'ultimo, perché si è rivelato un flop, sostanzialmente. Il duo si divide, infatti Simon parte per Londra in cerca di fortuna come solista, mentre Garfunkel riprende gli studi universitari. Poi accade l'imprevisto, ovvero Tom Wilson, il produttore della casa discografica, scopre che la radio stanno trasmettendo la canzone con una frequenza inaspettata in alcuna parte degli Stati Uniti, senza che il duo lo sappia in sostanza, e Wilson lo reinventa con l'aggiunta di batteria, chitarra elettrica, trasformandola in un pezzo folk rock che presto scalerà le classifiche. Quindi Simon e Garfunkel si riuniscono e il resto è storia.
Questa frase quasi rididito.
Così mia. Il resto è storia, è una di quelle frasi che nella storia della musica rock è ancora più vero che probabilmente in altri tipi di storia.
Diciamo che le storie della musica rock sono belle, strane e interessanti, e chi se lo sarebbe immaginato che 50 anni dopo l'uscita originale una cover di The Sound of Silence sarebbe stata rilasciata da una band heavy metal americana, i Disturbed, il 7 dicembre 2015. E la canzone gioca sullo simbolo del titolo, il suono del silenzio, e parla di incomunicabilità tra le persone e sottolinea la ben nota passione di Simon appunto per gli simboli. E appunto Paul Simon affermava in un'intervista che il verso iniziale "Hello darkness my old friend", quanti esatto, noi probabilmente conosciamo
anche come meme, se non lo conoscete con la musica conoscete come meme,
dai, appunto deriva dal fatto che nel periodo in cui scrisse questa canzone trovava conciliante comporre stando chiuso e al buio nel bagno della sua abitazione. Sì, qui si potrebbe prestare a numerose interpretazioni. Beh, molto dissacranti rispetto al tono filosofico in cui tu, Cinzia, è ripartita, e per questo sorvoleremo. Il brano appare nella colonna sonora del laureato, come dicevi, nella scena iniziale e appunto nella scena della piscina, quella dove c'è Dustin Hoffman che va, non sa che fare della sua vita, poi si va...
C'è tutta la sequenza di lui, le scene con la tipa di Mrs. Robinson, e però appunto come sottofondo c'è The Sound of Silence.
Esatto, forse è una delle più famose, insieme alla citata Mrs. Robinson. E appunto questa cover dei Disturbed è solo una delle innumerevoli ed è stata incisa per l'album Immortalized.
E con questo tono conclusivo che tu hai dato sembrava quasi che dovesse partire una nuova canzone. In realtà
perché
non è così.
Voglio restare con te per sempre.
Guarda, ti concedo di rimanere insieme ancora una decina di minuti per la parte conclusiva della nostra puntata, perché appunto siamo arrivati alla fine anche questa settimana.
Rimarremo insieme anche per la prossima settimana, direi.
E proprio per questo colgo l'occasione per ricordare il nostro appuntamento settimanale, appunto il lunedì dalle 20 alle 21 su www.radio1.it, ma prima il sabato una replica, e se perdete anche la replica, cioè abbiamo il podcast che viene aggiornato settimanalmente. Detto questo, Giorgia, possiamo fare dal vivo una cosa che non facciamo da 2 anni a questa parte praticamente, ovvero il nostro saluto. È sempre stato mediato dalla tecnologia, adesso ci guardiamo in faccia
e ce lo diamo. Concludiamo così questa puntata su Rock e Cover.
Esatto, quindi siamo pronti?
Let's rock!
E questa sera abbiamo scelto questa canzone perché forse è una delle cover più celebri della storia del rock, una delle cover più di successo di sempre, una delle canzoni che già nella sua versione originale ha avuto un successo planetario, coverizzata da una moltitudine di band, tra cui una delle tante, per così dire, sono i Red Hot Chili Peppers. Ogni epoca in cui questa canzone viene ripresa la fa sua e rispecchia le correnti di quel periodo. I Guns N' Roses la fanno con il loro hard rock dei primi anni 90 nell'album in due parti, Use Your Illusion, album anche di un'altra canzone importante come per esempio November Rain. E quindi la canzone di Bob Dylan meritava un posto qui a conclusione della nostra puntata.
Questo distintivo, non posso più usarlo. Si sta facendo scuro, troppo scuro per vedere. È come se stessi bussando alle porte del paradiso. Bussando alle porte del paradiso.
Mamma, metti le mie pistole per terra, non posso più sparare dei colpi. Quella fredda nuvola nera sta scendendo, è come se stessi bussando alle porte del paradiso.
È meglio che inizi a sniffare nel tuo grado di assoggettamento. Coraggio, perché sei solo tu contro la tua libido stracciata. La banca e l'impresario, per sempre uomo. E questa non sarebbe fortuna se tu potessi uscire fuori dalla tua vita vivo,
bussando alle porte del paradiso.
Can't you?
Io sono Cinzia.
Io sono Giorgia.
Gianmarco in redazione.
E questo è Gonna Rock Your Mouth. Gonna rock your mouth.
Gonna rock your mouth. Rock. Out.